Prego, segretario, l'appello.
Signor Crescenzo, Ardito Giovanni, Assisto Franca, Stolti Massimo, Mattilocchi Roberto, Careggia Magnitano, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Eccesi Angelo, Lotto Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Lucito Piero, Boccia Antonio, Moretti Andrea.
Il numero legale. Allora, signori consiglieri, buonasera a tutti, buonasera a chi ci ascolta. Io prima di iniziare questo consiglio comunale ho due comunicazioni da fare. La prima comunicazione è un messaggio inviatami poco fa, mezz'ora fa, da un consigliere comunale, e che ve lo leggo in diretta. Gentile signor Vicepresidente Antonio Boccia, le comunico la mia autosospensione temporanea di consigliere comunale, mio malgrado, dopo i fatti e i comportamenti emersi negli ultimi consigli comunali, virgola. Devo prendere atto di sentirmi impossibilitato a svolgere tranquillamente la mia funzione di consigliere comunale per il mio mandato di cui sono stato investito democraticamente dagli elettori. Auguro al sindaco e ai colleghi consiglieri di buon lavoro il consigliere anziano Giovanni Ardita. Questo mi è arrivato alle 19:58. Credo che sia stato inviato a me, in quanto non credo che se lui aveva il telefono della Presidente l'avrebbe inviato a lei. Comunque, sta qui agli atti, Presidente. Io, se lei lo vuole leggere, chi lo vuole...
Vediamo se è vero.
No, io per correttezza, se vuole mando copia a tutti. Lui si autosospende dal Consiglio Comunale, momentaneamente, temporaneamente. Beh, è un atto ufficiale, lui mi invita a esporlo al Consiglio Comunale tutto, perché non è un atto ufficiale? È un atto ufficiale. No, anche perché io ho il suo numero di telefono che ho registrato. Eh no, prima mi ha parlato a voce e poi mi ha mandato. No, io ho voluto, scusatemi, consigliere dei consiglieri, lui prima mi ha chiamato al telefono e mi ha detto puoi dire questo per mio conto, io ho detto benissimo, lo dirò, però gentilmente mi fai un messaggio al telefono, così mi rimane agli atti. Prego, consigliere. Se vuole glielo giro.
Sì, no, io chiedevo se me lo può girare quel messaggio, ma anche rispetto all'intervento del consigliere Ardita di ieri sera dove ha detto delle cose e al messaggio di autosospensione, credo che sia, come dire, opportuno verificare o comunque invitare il consigliere a farci capire meglio che sta succedendo, insomma. Io se adesso... è possibile, ovvio che non è obbligato, però insomma se è possibile.
Io do il mio telefono al capogruppo, che lui è un tecnologico, e lui lo gira a tutti i consiglieri comunali, e più di questo io non lo posso fare. Comunque, sta qui. La seconda comunicazione. Prego, sindaco.
Ma soltanto alcune parole su questa comunicazione. Da una parte, se c'è un consigliere che, diciamo, si sente a disagio o sente che non può svolgere bene il suo lavoro, è bene che magari ne parli con tutto il Consiglio Comunale, non in questa sede, magari dove è opportuno, insieme alla Presidente e al Vicepresidente. Dall'altro, ecco, io non vorrei che magari chi ci ascolta in questo momento pensasse a chissà che cosa. Ieri sera il Consiglio Comunale è stato tranquillamente svolto fino alla fine, non c'è stato nessun problema particolare, né apparentemente stamattina ci sono stati altri. Io penso una cosa, che adesso manca il consigliere Ardita, quindi è inutile iniziare una discussione su questo, ma quando si affrontano argomenti delicati bisogna anche conoscere bene le cose, bisogna essere così, aver studiato bene le carte o altro, e non vorrei che buttarsi avanti, toccare argomenti importanti e poi perdersi abbia creato anche un po' di smarrimento, perché effettivamente questo è successo. Forse la responsabilità è anche di chi spinge qualche consigliere a fare considerazioni che forse sono più grandi delle sue conoscenze. Comunque, a parte questo, io direi che, senza entrare in merito, va mandato un messaggio di assoluta tranquillità, non solo dei lavori di questo Consiglio Comunale, ma della vita democratica di questa città, che è un dato garantito e acquisito.
Grazie Sindaco. Io chiaramente, come ho detto, dopo darò il mio telefono al consigliere Moretti, che lui è un tecnologico, e la invierà a tutti quanti. La seconda comunicazione è che si è tenuto il 21 giugno la commissione la Dispo di Cerveteri sulla sanità, di cui io faccio parte in quanto minoranza, ed altri presenti, anche il consigliere Gregori, che per altri motivi non ha potuto partecipare. Io vi rendi conto che si è chiuso l'anno 2010 con il voto favorevole, in quanto si tratta di chiusura di esercizio. Quello che a me e ai miei colleghi di partito, anche se io ho dato il voto favorevole, mi rende sempre più allergico a certe cose, in quanto il totale del budget speso è di 447.000 euro 615. E dico, possibile mai, signori consiglieri, probabilmente non vi interessa, quello che mi stupisce è che sono sempre gli stessi soggetti da 15 anni che gestiscono questo lavoro. Dico, sarà mai possibile vedere una nuova cooperativa inserita nei servizi sociali che possa svolgere questo lavoro, o sono sempre da 15 anni sempre le stesse? Ecco, questo è il mio pensiero. Detto questo, non ho altro da aggiungere e passiamo. Prego Moretti. Prego.
Grazie Presidente, semplicemente per chiedere chiarimenti vorrei rivolgermi al Sindaco ma anche ai colleghi consiglieri.
Allora un attimino, perché il Sindaco è occupato con i suoi capigruppi e vice capigruppi, quindi poi non si comprende quello che lei vuole chiedere. Prego, continui.
Dunque, credo che anche i colleghi oggi abbiano ricevuto, datata ieri, a firma dell'ex direttore generale del Comune di Dispoli, dottor Santo Fabiano, una lettera indirizzata, oltre che a noi, anche al prefetto e ai carabinieri. Io non voglio entrare nel merito di quello che viene scritto, perché non ci sono elementi per poter, perlomeno in questa lettera, per poter decidere o farsi un'idea sulla legittimità di certi atti che vengono citati, ma rilevo un fatto. È un po' di tempo che, o a mezzo stampa o attraverso queste comunicazioni, apprendiamo che si è inasprito il rapporto, che forse era già critico prima, tra il sindaco e l'ex direttore. In questa lettera ci sono cose che documenterebbero, oppure tenterebbero di documentare, che ci sono state illegittimità da parte del direttore generale, degli errori nel svolgimento delle proprie funzioni, sostenute dal sindaco. Il sindaco sostiene che nello svolgere le proprie funzioni anche il direttore generale abbia commesso degli errori. D'altra parte, il direttore generale, nelle missive che ha precedentemente protocollato, anche in quest'ultima, sostiene esattamente il contrario, cioè che rileva delle procedure illegittime durante lo svolgimento del suo lavoro, fin tanto che è stato in carica, all'interno dell'amministrazione comunale. Noi non abbiamo gli elementi, perché non ci vengono forniti, per accertare quali atti siano stati illegittimi e a quanto possono ammontare gli eventuali danni, che cosa è successo, in quale settore della vita pubblica, perché le lettere sono tuttora abbastanza generiche, quindi andrebbe approfondito il caso, se ce ne viene data l'opportunità. Ma quello che voglio sottolineare è questo: se ci sono stati degli errori, così come viene detto qui, da una parte e dall'altra, c'è stato un danno per l'erario, c'è stato sicuramente un danno a carico dei cittadini. Io credo che queste posizioni vadano chiarite, perché quando un ex funzionario del Comune, peraltro assunto con un rapporto fiduciario dall'amministrazione, arriva a sostenere una cosa del genere, vuol dire che bisogna accertare se quello che dice ha un fondamento o meno. Dall'altra parte, sono anche convinto che il sindaco debba tutelarsi, e se ha rilevato un comportamento che ha potuto danneggiare il Comune e i cittadini di Adispoli in qualche modo, debba a sua volta in qualche modo agire. Siccome nella lettera siamo chiamati in causa anche noi come opposizione, oltre tutti quanti i consiglieri, perché a un certo punto si dice che in caso contrario, cioè nel momento in cui noi facessimo finta di niente di fronte a una missiva del genere, lo scrivente dovrebbe riconoscere di avere consegnato la città in mano a un sistema poco sano, tra virgolette. Siccome noi non ci sentiamo di appartenere a un sistema poco sano, non siamo persone poco sane, abbiamo sempre svolto il nostro lavoro alla luce del sole, abbiamo sempre trasmesso le nostre attività ai cittadini, comunicando attraverso i mezzi istituzionali, abbiamo, come dicevamo ieri sera, contrastato le scelte dell'amministrazione quando ritenevamo di doverlo fare, e le abbiamo condivise lo stesso quando ritenevamo di doverlo fare. Crediamo che questo sia un modo intelligente di agire. Le proposte dell'opposizione non mancano, ve ne siete accorti, sempre. Interveniamo su tutte le delibere, le studiamo, ne siamo a conoscenza, diciamo la nostra, facciamo emendamenti, proponiamo, nel bilancio siamo attivissimi, proponiamo sempre numerosi emendamenti, quindi crediamo che il nostro lavoro venga svolto con serietà e a tutela dei cittadini di Adispoli. Di fronte a un fatto del genere però ci sentiamo in obbligo innanzitutto di tirarci fuori dalla mischia, perché non apparteniamo sicuramente a nessuna delle categorie che vengono citate qui. Se l'altra volta un consigliere comunale ha voluto cavalcare, diciamo, una tigre che poi ha potuto gestire malamente, perché nella sua esposizione dei fatti è andato oltre, noi ci siamo dissociati, ma non nel contenuto, ci siamo dissociati nel modo. Crediamo che quando c'è da accertare qualcosa, questo si debba fare sui documenti. E se qualcuno ritiene di dover denunciare, di dover scrivere, di dover informare enti superiori, è libero di farlo. Quindi questo è quello che volevo chiedere al sindaco, cioè se intende rispondere a questa lettera. Io penso di dovermi tutelare, come penso di dover tutelare il gruppo del quale sono capogruppo, consigliere Carao. Se lei crede di poter rientrare in questa categoria, non risponda. Se lei pensa di essere tra quelli poco sani, non deve rispondere. Se invece pensa di essere una persona che sta esercitando il proprio ruolo secondo coscienza, credo che debba anche lei intervenire in qualche modo. Non sono considerazioni, io sto semplicemente riferendo il contenuto della lettera. Comunque, credo che quello che ho voluto dire si sia compreso, e aspetto, ecco, che la vicenda si chiarisca e soprattutto di fronte a questioni del genere si cerchi la soluzione amministrativa piuttosto che arrivare ad interessare prefetto, carabinieri e tutte quante quelle entità che poi svolgono indagini piuttosto che occuparsi di questioni amministrative. Grazie.
Prego, sindaco.
Sì, buonasera, grazie presidente. Consigliere Moretti, lei è, diciamo, stato sempre in questo consiglio comunale abbastanza prudente, abbastanza documentato nei suoi interventi, e insomma ritengo che sia intervenuto sempre, diciamo, con motivazioni e sulla base di documentazioni, diciamo, certe. Ora, purtroppo lei è stato costretto a iniziare un discorso con forse, sembrerebbe, appare, tra l'altro riferendo frasi di una persona che dice che forse sarebbe, quindi insomma, ecco, forse è un po' anomalo questo inizio di discussione. Io le dico soltanto due cose. Io penso a amministrare questa città, io non ho astio verso nessuno e sto soltanto cercando di amministrare questa città con tutte le difficoltà che ci sono. Per affrontare questa prova bisogna avere senso di responsabilità, bisogna pensare al bene comune e non bisogna pensare alle proprie, direi nemmeno al proprio orgoglio personale, perché bisogna molto spesso stare anche in silenzio di fronte a situazioni che magari se fossero così tra rapporti tra privati avrebbero ben altra reazione. Io dico chiaramente una cosa, nettamente, questa la devo dire. La persona che ha scritto quella lettera è stato direttore generale di questo comune, presidente dell'organismo di valutazione, presidente del nucleo di valutazione, e ha diretto in varie date il demanio, il personale, l'igiene urbana, i trasporti e altre cose. Non risulta un atto che sia un atto, una lettera, in cui siano state segnalate irregolarità. Quindi, due sono le cose. O non è vero che c'erano irregolarità, quindi non è vero che lui l'abbia mai detto, oppure se è vero che l'ha detto poi non è stato conseguente, cioè pur in presenza di irregolarità non le ha scritte. Io penso che questo basti a definire il quadro, nel senso che sicuramente ci saranno sedi dove quelle cose potranno essere chiarite, però la persona è stata chiamata sulla base di un rapporto di fiducia. Negli ultimi mesi del suo rapporto di lavoro in questo comune scriveva su giornali, rilasciava interviste, nel momento in cui era presidente dell'organismo di valutazione rilasciava interviste in cui attaccava dirigenti di questo comune, dire che si era rotto il rapporto di fiducia è poco. Si è andate ben oltre. Consiglieri comunali sono testimoni di attacchi personali a me fatti in questo comune da un dirigente che era stato chiamato sulla base fiduciaria. Chiaramente quando il rapporto di fiducia non c'è più, punto. Tornando a quello che lei dice, io penso che questa amministrazione e questo consiglio comunale sta facendo il suo lavoro, lo sta facendo bene nei limiti imposti dalle difficoltà. Chi ha qualcosa da dire la deve dire nei luoghi giusti. È abbastanza strano che chi ha avuto questo potere per tanto tempo in questa città non abbia mai una volta messo per iscritto che c'erano cose non regolari. E quindi per me il problema finisce qui, per quanto può essere quella la parte pubblica. Poi chi vorrà conoscere, nel senso la prefettura, altri, sicuramente la prefettura di fronte a lettere come queste ci manda a chiedere informazioni e noi daremo le nostre informazioni. Per quanto riguarda l'attacco di quella lettera, è un attacco che coinvolge anche, ma è molto spiacevole, altre persone che sanno bene che le cose non sono andate in quel modo, ma comunque, ripeto, quando si hanno responsabilità come quelle che io mi trovo a avere in questa fase, bisogna pensare sempre a tenere la barra dritta e mandare avanti la nave, se la città può essere paragonata a una nave. I nostri piccoli orgogli personali possono anche aspettare. E quindi per quanto mi riguarda io lavorerò soltanto perché questa nave continui a navigare, i dirigenti che stanno lavorando non siano attaccati in questo modo. Voglio esprimere la solidarietà alla segretaria comunale che da mesi e mesi viene attaccata pubblicamente. Devo dire anche quando questa persona lavorava ed era pagata dal comune di Ladispoli, attaccava la segretaria comunale. Quindi potete rendere conto che clima si era creato in questo comune quando il sindaco non poteva fare riunioni dove fossero presenti il direttore e la segretaria. Questo era il clima che si era creato in questo comune. Adesso lavoriamo con grande tranquillità.
Garau, prego. Sì, no, io prima chiedevo soltanto, appunto, era una comunicazione e invece si era entrato già nel merito di questa lettera che è arrivata ai consiglieri comunali. Io chiedo al Presidente invece copia della lettera, perché probabilmente il protocollo, se è arrivato tramite protocollo, via mail, quindi a me non è arrivata probabilmente.
Neanche
quindi,
a me.
Quindi se cortesemente, visto che ha indirizzato tutti i consiglieri comunali, se non vuoi avere una copia, grazie.
Batti l'occhio, prego.
No, io intanto ho accolto con interesse e soddisfazione l'intervento del sindaco. Devo dire che la stessa cosa che ha detto il consigliere Caravo, nessuno del gruppo. Ma che è? Nessuno del gruppo del PD, per quanto ha ricevuto 101. Allora, io sono il capogruppo del PD, non l'ho ricevuto né per email né per cartaceo. Ho sentito altri consiglieri che mi stanno a fianco, non l'hanno ricevuto ugualmente. Evidentemente poi non è questo il problema, si prenderà copia. Ma quello che vorrei invitare il Presidente, se possibile, a iniziare i punti all'ordine del giorno, anche perché la fase dell'interrogazione è stata ben trattata.
Consigliere Battirocchi, ci siamo lasciati ieri sera al quinto punto. Sì, possiamo continuare in ordine come da scritti o... Andiamo in ordine come da scritti i punti. Prego Battirocchi.
Io propongo questa sera di poter trattare i punti 6, 7 e 10, rimandare al giorno 7 i punti 11, 12 e 13 in modo da completare la prima fase
provvedimento
alla discussione del bilancio.
Tutte le sedute. Bene.
L'otto è stato già ritirato mentre veniva convocato il punto, il 9 non è proprio pervenuto dagli uffici.
Allora, se capisco bene, il 6, 7 e 10. Consigliere Loddo, lei sta disturbando, io le chiedo scusi. Ah, bene, ci fa piacere. Prego, sindaco. Stiamo al punto 6, riqualificazioni ex consorzio agrario e centro culturale, variante urbanistica ex articolo 19, approvazione definitiva. Prego, sindaco.
Sì, dunque, l'area dell'ex consorzio agrario, quindi due edifici e poi successivamente un'area limitrofa, furono acquistati nel passato dal Consiglio Comunale, dall'amministrazione comunale. E parte di questi immobili, e più precisamente l'immobile principale, è stato oggetto di progetti, e il primo stralcio si è concluso, per la realizzazione del Centro d'Arte e Cultura. L'area più in generale, secondo le intenzioni dell'amministrazione comunale, anche di quella passata, deve essere valorizzata al fine poi di permettere attività che sono diverse rispetto a quelle per cui è nato e è stato realizzato il consorzio agrario. Per questo fine, il 22 dicembre del 2005, fu approvato un progetto preliminare di riqualificazione funzionale del consorzio agrario. L'area ove richiedono i manufatti di recuperare è quella dell'ex consorzio, compresa la statale, la Sette Veneparo, il cimitero civico e il poliambulatorio ASL, circa 2 ettari di proprietà comunale. Il piano regolatore, tuttora in vigore, quindi non quello precedente, non quello attuale, non quello adottato ora, quindi quello in vigore dal 78, destina la zona sottozona F1 agricola in parte e in parte a rispetto della viabilità. Però per dare pratica attuazione all'opera programmata e quindi ai fini della realizzazione del centro d'arte e cultura, bisognava ricondurre l'area alla conformità urbanistica attraverso una variante. Questa variante fu presa il 22 dicembre 2005. Poi la variante fu inviata all'assessorato regionale all'urbanistica nel novembre 2006. Sempre nel novembre 2006 è stato chiesto alla Direzione Regionale Ambiente il pretente obbligo preventivo di parere ambientale, c'è stato un scambio, diciamo, di comunicazioni tra la Regione e il Comune. La Regione ha posto alcune prescrizioni, diciamo, alla variante, che sono qui tutte elencate, e poi c'è uno scambio, c'è testimonianza dello scambio di documentazione. Il Comune di Ladispoli, con nota del 14 marzo 2007, acquisita dalla Regione in data 19 marzo 2007, inoltre la richiesta documentazione consistente nella deliberazione del 2005, la relazione illustrativa, la relazione vegetazionale, la relazione geologica. Atteso che, senza l'ultimo comma del sopracitato articolo 19, sono trascorsi 90 giorni, ampiamente trascorsi da allora, i 90 giorni sono il tempo che la Regione ha per intervenire quando ritiene di non essere d'accordo su una variante. Decorso questo termine, dal perfezionamento della documentazione prescritta, il Comune può avvalersi del silenzio assenso implicitamente maturato e quindi disporre l'efficacia della variante. Noi stiamo facendo, con un po' di ritardo, diciamo, perché questo atto sembrava così, diciamo, il meno fondamentale, in realtà, diciamo, è l'atto conclusivo, la presa d'atto che questa variante ha completato il suo iter. Ora, noi siamo tornati su questa vicenda proprio perché stiamo adottando anche altri progetti sull'area e quindi, nel momento in cui siamo andati a vedere la destinazione, ci siamo resi conto che mancava quest'ultimo atto. Ripeto che poteva essere preso già da 90 giorni, dal 19 marzo 2007, quindi tre mesi dopo poteva essere preso, lo prendiamo questa sera, se viene proposto questa sera, e quindi la destinazione diventa quella dei servizi, mentre quella precedente era sotto zona agricola e rispetto stradale.
Grazie Sindaco, interventi?
Sono d'accordo.
Riuscito, prego.
Sì, soltanto nel prendere atto che questa è una delibera che abbiamo portato, che abbiamo già visto in commissione, in cui di fatto c'è una presa d'atto del Comune in seguito al silenzio assenso della Regione su una delibera che in effetti andava a trasformare un'area da agricola a zona di servizi. E quindi ritengo sia un atto dovuto e quindi voteremo favorevolmente.
Battilocchi, prego.
Voto favorevole del PD.
Come?
Voto.
Sì, più
chiaro. Voto favorevole del PD.
Perfetto, grazie.
Ma
allora mettiamo in votazione il sesto punto, appena chiarito e discusso. Chi è favorevole? Segretari unanimemente. Passiamo al punto 7. Nomina rappresentante comunale insieme al consorzio di bonifica Teve ed Agro Romano.
Urna. Urna, scrutatori, nome del
scrutatore. Allora, due scrutatori, tre. Allora, è più giovane e Penge, e dall'altra parte Loddo col signor Garau. Ah, più giovane. Scusa, Franci. No, non ti avevo vista proprio. Ero distratto. Non ti avevo visto, Franci. Allora, Loddo con la consigliera Di Girolamo. Consigliere Garau, io la volevo far partecipare. Non ti avevo... Lei non è stato attento, consigliere Moretti. Io ho letto l'ordine. Allora leggo il testo. Riqualificazione ex consorzio agrario e nomina rappresentante comunale in seno al consorzio di bonifica Teve ed Agro Romano. Un solo nominativo. Allora. Ma tanto c'è qualcuno di più vicino. Ecco, siete in tre. Uno, due, tre.
Voto l'otto perché mi è simpatico.
qualcuno? Siamo alla votazione, vedi? La votazione sull'agrodomani.
Allora, consiglieri? Sì, un attimo. Arriviamo subito.
Provo io?
Prego, dottoressa.
Pagliotta Crescenti. Sì.
Eccomi qua, presente.
Certo, sei. Che figlio
No. Boccia Antonio, Zonetti Andrea. Manca.
Manca Boccia.
Boccia. Allora, consiglieri. Prendiamo i lavori del Consiglio Comunale dopo la votazione. Allora, per quanto riguarda i voti, allora, il consigliere Doddo ha riportato 8 voti, il consigliere Fioravanti 5, il consigliere, allora, Bianche 11, cioè scusate, Bianche 3, Nulla 1 e Zonetti 1. Quindi il consigliere Doddo. Viene eletto il consigliere Giuseppe Doddo. Punti 10 e 11, per favore, dottoressa. Allora, punto 8.
No?
Punto 9, determinazione. 10? Allora, consiglieri, punto 10, approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2011-2013. Relazione al sindaco. Sindaco, prego.
Sì. Uno dei punti propedeutici all'approvazione del bilancio è l'eventuale alienazione di beni immobili del Comune. Ora, se questa può essere una scelta così, diciamo, facoltativa, poteva essere in passato una scelta facoltativa da fare o meno, quest'anno è diventata quasi, io penso per molti comuni, una scelta obbligata, perché con i tagli che sono stati fatti.
Scusate,
con la finanziaria.
Un po' di silenzio, per favore.
Di alcuni mesi fa e con tra l'altro i tagli ulteriori che sono stati preannunciati 3 giorni fa, i comuni avranno senz'altro minore disponibilità economica. È per questo che noi siamo arrivati alla convinzione di dover cedere alcuni beni immobili. Allora l'ipotesi è, la proposta è un lotto di terreno nella zona industriale artigianale, l'attuale destinazione è industria servizi sanitari. Il valore ipotizzato è quello di 550.000 euro. Poi un fabbricato in località Piani di Vaccina, che sarebbe, diciamo, la seconda struttura dell'ex consorzio agrario, per un valore stimato di 1.560.000 euro, e alcuni lotti di terreno in località Olmetto Monteroni, per un totale di 780.000 euro per la concessione di questi terreni in diritto di superficie. La vendita di questi immobili consentirebbe al Comune di fare investimenti nel settore delle opere pubbliche e delle manutenzioni straordinarie, settore che quest'anno, per l'impossibilità di prendere mutui e per non solo l'impossibilità di prendere mutui, ma anche per la scarsa capacità di fondi della legge Bucalossi, che era l'altra voce attraverso la quale i comuni potevano realizzare opere pubbliche, ecco, la riduzione di queste due fonti porterebbe al quasi annullamento della possibilità di fare opere pubbliche. Con questa vendita, comunque finalizzata, il comune potrebbe continuare ad investire nel settore, appunto, delle opere pubbliche, della viabilità, delle manutenzioni straordinarie e nell'edilizia scolastica.
Grazie. Sindaco, interventi? Consigliere Garau. Prima consigliere Garau.
Sì, io non ho partecipato alla commissione del deliberato, quindi volevo chiedere alcune informazioni. Se la vendita degli immobili e le cifre di valutazione, questo vincolano come dire, l'eventuale bando e l'eventuale incasso della cifra, oppure vanno nell'eventuale ribasso, possono vendute anche a meno, e se vincolano comunque la destinazione di alcune strutture? Faccio per esempio riferimento a quella vicino al Centro Arte e Cultura, credo che una destinazione, un vincolo di destinazione sia opportuno, perché visto che è adiacente a un futuro centro con una serie di attività, credo che sia opportuno eventualmente mettere un vincolo alla destinazione. Grazie.
Sì, siamo perfettamente d'accordo. Per quanto riguarda l'introito, è vincolante, diciamo, allora tutto deriva da una stima dell'ufficio tecnico. È vincolante nel senso che se noi scriviamo queste somme in bilancio è chiaro che l'eventuale, a parte che facciamole tutte le ipotesi, potrebbe verificarsi la non vendita di alcune, prima ipotesi la non vendita, quindi chiaramente la ragioneria sta in questa situazione, autorizzerà spese soltanto quando questi immobili saranno venduti, quindi questa è la prima ipotesi. Quindi può accadere che non ci sia vendita, potrebbe accadere che questa è la cifra minima, però può anche essere che ci sia una vendita a rialzo. Quindi su questo, queste saranno le metodiche che poi saranno precisate nei bandi. Per quanto riguarda la destinazione siamo assolutamente d'accordo, nel senso che, vabbè, a parte il lotto che ha già una sua destinazione, l'altro, il fabbricato, rientra nella valorizzazione precedente, ma sarà necessario nel bando e quindi anche nel deliberato, e penso che sarà il Consiglio Comunale di nuovo a tornarci sopra, a vincolarlo a finalità e usi che siano compatibili con una zona dove si fa cultura, dove cultura, tempo libero, diciamo, attività connesse a questo. Per quanto riguarda invece il terzo, la destinazione dell'edilizia economica e popolare, quindi la destinazione è già stabilita da altri atti del Consiglio.
Grazie Sindaco. Consigliere Battilocchi.
Anche gli ulteriori chiarimenti da parte del Sindaco, cioè il voto favorevole del gruppo del PD.
Grazie consigliere. Consigliere Moretti.
Vedo che il PD si affretta a svendere i gioielli di famiglia a Battilocchi, vedo che subito fa la dichiarazione di voto. Cerchiamo di capire prima quello che stiamo facendo. Sul piano delle alienazioni immobiliari uno può dire tutto, ma comunque a un certo punto quando si trova di fronte un'ipotesi di incasso, perché è un'ipotesi di incasso di 1.560.000 euro per la vendita di una parte del consorzio agrario che ha comprato circa 10 anni fa ad un costo equivalente a poco meno di 3 milioni di euro tra spese ed accessori, si faccia i conti come se fosse a casa sua a Battilocchi. Immagini dover vendere una cosa sua sulla quale ha investito dei soldi, deve considerare una rivalutazione quello che ci ha speso fino a oggi. E quindi poi a quel punto c'è il prezzo vero, il costo vero di quello che sta vendendo. Oggi prende quasi la metà di quello che ha acquistato 10 anni fa e pensa di venderlo a 1.560.000 euro. Giustamente qualche consigliere si preoccupa della destinazione che avrà questo volume, che si trova a fianco ad un altro volume che viene ristrutturato per ospitare un centro d'arte e cultura. È chiaro che se noi volessimo destinarlo con una variante di destinazione d'uso a commerciale, domani mattina l'avremmo venduto a questo prezzo. Però credo che sarebbe veramente poco compatibile con quello che c'è a fianco, quello che si sta realizzando a fianco. C'è anche un altro fatto. I due volumi occupano quasi la totalità della superficie di quello che è in possesso oggi del Comune. Quindi abbiamo dei problemi seri di parcheggio, perché le attività che dovrebbero sorgere lì richiameranno senz'altro gente. Di per sé il Centro d'Arte e Cultura, se ospiterà delle manifestazioni, richiamerà gente. Non c'è un parcheggio sufficiente già oggi nemmeno per quell'attività lì. Immagino domani se quel volume che cerchiamo di vendere verrà destinato ad un'altra attività, non sappiamo quale, che richiamerà lo stesso gente. C'è stato un effetto di riduzione ulteriore della superficie a disposizione, perché la realizzazione della rotatoria sulla Sette Vene in Crocio Via Aurelia ha tolto una fetta di superficie. Crediamo quindi che sia un'occasione questa semplicemente per far cassa, ma su carta, e cioè è un modo per aggiustare il bilancio forse in maniera fittizia, cioè non riesco a capire chi di fronte a un vincolo di questo genere, come quello che proponeva prima il consigliere, ovvero cercare un'attività compatibile con quella che sta realizzando il Comune lì vicino. Di fronte a un manufatto che c'è di fronte, che c'ha circa, se non ricordo male, qualche centinaio di metri quadrati di Ethernet da smaltire, quel capannone che c'è di fronte. Di fronte a una mancanza di parcheggio. Di fronte a una posizione angusta, perché l'ingresso del consorzio agrario non è certo facilitato dalla viabilità di quel punto, decide di investire 1.560.000 euro e lo fa nei prossimi 4 mesi, perché questi sono i tempi che abbiamo ancora a disposizione per far sì che questa cifra possa servire a quello che ha detto il sindaco, cioè alle opere pubbliche nuove o di manutenzione dell'anno in corso. Presentandoci all'approvazione del bilancio nel mese di luglio, è chiaro che quello che rimane sono 4 mesi. Io credo che quello che si sta proponendo oggi, cioè l'alienazione di queste proprietà comunali, sia un errore. Prima di tutto da un punto di vista proprio monetario, nel senso che ci guadagniamo poco e niente rispetto a quello che l'abbiamo pagato. Secondo, creiamo problemi a una struttura comunale che rimarrà in quel luogo. Terzo, non avremo nessun beneficio da un punto di vista contabile, perché ormai l'anno è finito. Ed in ultimo, credo che bisogna veramente fare uno sforzo e cercare di capire quanto ci è costato veramente il consorzio agrario fino ad oggi. Bisogna essere onesti, fare i conti e vedere che la cifra che abbiamo messo in bilancio, secondo me, è riduttiva. È riduttiva perché se oggi noi decidessimo, come comune, di voler costruire lo stesso volume da destinare a attività sociali, culturali, sportive, quello che volete, da un'altra parte, noi spenderemmo una cifra molto, molto, molto superiore a 1.560.000 euro. Quindi credo che la convenienza del comune non sia quella di venderlo, ma di tenerlo. Perché in quella zona c'è già un'attività comunale e un'altra ne può sorgere. Oggi come oggi, per esempio, una parte di quel volume che vogliamo vendere è occupato o utilizzato dalla Protezione Civile e mi sembra una collocazione giusta, anche perché si trova su una via, uno snodo viario molto importante e perché ha degli spazi che consentono questo tipo di attività. Tutte quante queste ragioni ci inducono a pensare che questa vendita sia una vendita avventata e vogliamo proporvi di ripensarci, perché il piano delle azioni immobiliari può avere un senso e può dare un risultato quando decidiamo di vendere un lotto a destinazione industriale, quando decidiamo di alienare una proprietà che terzi utilizzano già da adesso. Ma quando non sappiamo cosa potrebbe sorgere all'interno della struttura che vendiamo, francamente mi sembra molto avventato. Io sfido l'amministrazione comunale a recepire la proposta del consigliere Carau e mettere a posteriori un vincolo di natura urbanistica sulla destinazione che può assumere questo immobile. Una volta imposto quel vincolo, voglio vedere chi è l'acquirente per questa cifra di quel volume. Quindi noi siamo in queste condizioni, per come è stata proposta la delibera, siamo nettamente contrari.
Grazie consigliere Moretti. Sindaco.
Ma io vorrei tornare anche per dare tutti gli elementi al Consiglio Comunale. Io prima ho detto velocemente alcune valutazioni di ordine finanziario. Lei, consigliere Moretti, è l'esponente di un partito che sta al governo, un partito che ha tagliato i fondi agli enti locali in maniera pesantissima e grave, e questo lo dice l'ANCI, non lo dice il sindaco di Ladispoli, e a noi sono stati tolti il 30% dei finanziamenti statali quest'anno. E vorrei dirlo a chi ci ascolta e ai consiglieri, non era mai accaduto che il governo dicesse il bilancio si può approvare a giugno, e voi sapete che 4 giorni fa hanno detto il bilancio si potrà approvare ad agosto, e questo perché ad agosto, anzi oggi siamo a luglio, e ancora non è certo quanto verrà dato ai comuni. Basta leggere le dichiarazioni dell'ANCI, dei sindaci di altre città italiane. Voglio ricordare che l'ex sindaco di Milano, in campagna elettorale, quando si trovò di fronte alla contestazione di genitori ai quali venivano tagliati gli assistenti nelle scuole, disse: non è colpa mia, disse il sindaco di Milano, è il governo che ci ha tagliato queste spese, speriamo che ci ridia. Allora, se noi siamo costretti a vendere questi immobili, per i quali tra l'altro ricordo che quando furono acquistati non tutti erano d'accordo, non tutti furono d'accordo allora, e quindi oggi troviamo magari che sono cambiate anche le posizioni, Se noi siamo costretti a fare questo è perché il governo ha assolutamente tagliato i fondi ai comuni in maniera non giustificata. Il governo continua a parlare confusamente di federalismo fiscale, non c'è nessuna certezza di quello che saranno gli esiti del federalismo fiscale e quest'anno noi avremo soltanto soldi in meno e li avremo anche noi, città di Ladispoli, che continua ad aumentare i suoi abitanti e ha avuto gli stessi tagli di città come Viterbo, Cassino, Civitavecchia, che invece gli abitanti non li hanno aumentati. Quindi questa è la conseguenza di come si governa a livello centrale, è la conseguenza di scelte che penalizzano gli enti locali. Tornando invece nel particolare, io penso che proprio le valutazioni che faceva il consigliere che mi ha preceduto, se il valore rapportato ad oggi dell'acquisto allora era di 2 milioni di euro, se noi mettiamo insieme le due strutture significa che gli stiamo dando un valore che supera i 5 milioni di euro, perché l'altra vale molto di più di quella che abbiamo messo in vendita. Tra l'altro lei parla di parcheggi e di problemi, ma si dimentica che c'è un'altra grande area davanti dove ci sono appunto i capannoni coperti da Eternit e quelli sono di proprietà comunale e quelli sicuramente potranno servire, quell'area molto grande di quasi 2 ettari potrà servire anche a parcheggi e viabilità ed altro. Chiaramente noi non avremmo voluto vendere queste cose, ma se siamo costretti è per quello che dicevo prima. Per quanto riguarda le destinazioni, il Comune le vincolerà in maniera assoluta. Ora, vicino a un centro